Domenica 18 del tempo ordinario, leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, i versetti 22-35. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Dal libro dell'Esodo, capitolo 16, i versetti 1-15. Levarono le tende da Elim e tutta la comunità degli Israeliti arrivò nel deserto di Shin, che si trovava tra Elim e il Sinai, il 15 del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatti uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccogliere ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metto alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro giorno. Mosè e Aronne dissero a tutti gli Israeliti: questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto e domani mattina vedrete la gloria del Signore, poiché Egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di Lui. Noi, infatti, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? Mosè disse: quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni con le quali mormorate contro di Lui. Noi, infatti, che cosa siamo? Non contro di voi, contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore. Mosè disse ad Aronne: Dà questo comando a tutta la comunità degli Israeliti. Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché Egli ha inteso le vostre mormorazioni. Ora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli Israeliti, essi si voltarono verso il deserto, ed ecco la gloria del Signore si manifestò attraverso le nubi. Il Signore disse a Mosè: «Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: al tramonto mangerete carne, e alla mattina vi sazierete di pane. Saprete che io sono il Signore, vostro Dio». La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto, c'era una cosa fine e granulosa, minuta come la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: «Che cos'è?» Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo». Dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, i versetti 17-24. Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri, accecati nella loro mente, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. Così, diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza e, insaziabili, commettono ogni sorta di impurità. Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo. Se davvero gli avete dato ascolto, e se in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito perché ci istruisca e ci guidi nel cammino verso il Regno. Amen. In questa 18ª domenica del tempo ordinario siamo dinanzi alla prima parte di quello che possiamo chiamare il discorso eucaristico. Sappiamo che negli uomini e negli animali la mancanza di appetito è sempre un segno preoccupante per la salute fisica e per una persona di quella morale. L'uomo nasce affamato e questa è la sua fortuna. Ha fame di sua madre, del latte che essa gli offre e dell'affetto di cui lo circonda. Ha bisogno di amare e di essere amato. Va incontro alla vita portando dentro di sé questa fame. Oggi abbiamo letto l'inizio di un lungo discorso che Gesù rivolge alla folla che voleva farlo re dopo l'episodio della moltiplicazione dei pani. La reazione della gente è comprensibile. Si trova di fronte a uno che distribuisce gratuitamente da mangiare a tutti. Ma Gesù si sottrae al loro equivoco e entusiasmo e in seguito prende la parola per mettere in chiaro le cose. Voi mi cercate, ma non avete capito che cosa suggeriva a proposito della mia persona il segno del pane moltiplicato. Rimprovera loro dunque, prima di tutto, e poi prosegue facendo riferimento a una delle preoccupazioni fondamentali della religione giudaica: le opere. L'opera che dovete fare non consiste nel rincorrere un cibo che perisce, ma nel riconoscere nel segno che ho compiuto l'intervento del Padre che mi indica come il suo inviato. Credere in me Ecco ciò che dovete fare. Credere dunque in lui. La folla è stupefatta. È vero, Gesù ha saziato la loro fame, ma ora come può pretendere di saziare anche il loro cuore, di colmare la loro vita? E tanto più poi che, a riflettere, il pane moltiplicato non era altro che comune pane d'orzo. Non era la manna venuta dal cielo, quella che Mosè aveva ottenuto da Dio nel deserto dell'Esodo. Gesù proclama: «Io sono il pane della vita». Ecco la grande affermazione, la rivendicazione suprema, la verità che Gesù vuole rivelare alla folla attraverso il segno della moltiplicazione dei pani. Se nel Siracide, al capitolo 24, versetto 20, la Sapienza diceva: «Quanti si nutrono di me avranno ancora fame?» Ora Gesù afferma: «Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete». Ecco, se dunque avete fame di qualcosa di diverso dal pane, se avete dentro di voi una sete inesprimibile, non limitatevi ad aspettare da Gesù un cibo che perisce. Egli è la chiave del nostro futuro, Lui soltanto. È Lui che dobbiamo cercare e non i pani del miracolo. Ma come sempre, lasciamoci guidare dalle indicazioni dell'eucologia. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 69, ci fa pregare: «O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Sei Tu il mio soccorso, la mia salvezza. Signore, non tardare». All'inizio della Divina Liturgia di questa domenica, un testo celebre che molti conoscono in quanto dà inizio all'officiatura delle sante ore. In questi versetti l'orante chiede, con due epicresi parallele, due invocazioni, che il Signore venga in soccorso, anzi, si affretti a venire, non tardi. Le necessità dei fedeli sono così urgenti e Lui è l'unico soccorso, l'unico liberatore. Non tardi, se non vuole che l'uomo perisca. E l'Onnipotente viene in soccorso, come sempre. Infatti l'Evangelo ci presenta il Signore che procede sempre nel suo programma battesimale. L'insegnamento, la grande opera di carità del Regno. Con l'insegnamento, con la sua parola, strappa gli uomini al regno del male, a Satana, e riporta tutti al culto immacolato al Padre, e cammina verso la croce per acquistare la sposa diletta. Il canto all'Evangelo, Matteo 4, versetto 4. «Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Conosciamo questo versetto. È la contestazione del Signore che, tentato dal diavolo, afferma che non di solo pane vive l'uomo, bensì di ogni parola che proviene da Dio. È una citazione del Deuteronomio, capitolo 8, versetto 3. Ecco orientata la proclamazione dell'Evangelo di oggi. Ma questa parola serve anche a condurre l'intera esistenza umana. La pericope di questa 18ª domenica, dunque, tratta ancora dal 4º Evangelo, come già abbiamo anticipato la volta scorsa, prosegue attraverso il discorso di Gesù sul pane della vita. Ora, sulla struttura di questo lungo discorso si è discusso e ancora si discute. Certo, agevola fare riferimento a una divisione del brano e possiamo sceglierli fra tanti. Negli appunti ne avete un esempio. Questi studi evidenziano che il discorso è strutturato in 5 brani, costruiti in forma chiastica, tipica nei discorsi del quarto Evangelo. Di questi 5 brani uno rimane letterariamente distaccato, sono i versetti 36-40. Mentre altri si intersecano all'incastro, in modo che la finale di uno sia l'inizio dell'altro. Il primo brano, che è poi il contenuto della nostra lettura, i versetti 26-35, sono un'introduzione a questo discorso. Gesù si rivela come il vero pane di vita. E sempre negli appunti voi troverete la struttura chiastica di questa pericope. Ora, la volta scorsa abbiamo rilevato come il capitolo 6 di Giovanni abbia alcuni brani anche negli Evangeli sinottici. La moltiplicazione, la traversata del mare, la confessione di Pietro. E abbiamo anche detto che alcune espressioni riecheggiano molto da vicino la formula tradizionale dell'istituzione dell'Eucaristia. Il confronto sinottico rivela che quella del quarto Evangelo è una composizione originalissima, non vi è nulla di simile in altri scritti del Nuovo Testamento. Tuttavia, in questa pericope, troviamo frasi e passi che si riscontrano in forma analoga in altri passi degli Evangeli sinottici. La mormorazione dei giudei, per esempio, riportata al versetto 42 del capitolo 6, riecheggia le espressioni di meraviglia dei nazaretani al capitolo 6 di Marco, versetto 3, ricordate la 14ª domenica, e così anche Matteo 13:55, Luca 4:22. In Giovanni è originale l'espressione «questi non è il figlio di Giuseppe», mentre ricordate, nei sinottici, Gesù è ricordato rispetto alla madre. Questo discorso, dunque, di Giovanni contiene certamente elementi dottrinali antichi, tuttavia questi sono stati rielaborati profondamente e anche ampliati. E tuttavia non ci sono argomenti scientificamente validi per provare la storicità di questo sermone nel suo complesso. Ora, la sostanza del discorso certamente è in riferimento a Gesù. Non abbiamo prove per dimostrarlo. Possiamo supporre con buona attendibilità che questi 4 brani provengono da contesti forse letterariamente diversi e anche uditori diversi, ma sono legati strutturalmente in una tradizione precedente, orale o scritta che sia. Questo discorso sul pane della vita, nella sua forma attuale, è una composizione altamente drammatica e profondamente teologica del quarto evangelista. Ciò che è importante comprendere è sempre che questo discorso, pur relazionalmente composto, utilizza materiale della tradizione, tramandato anche con sistemi mnemonici. Il redattore ha composto, non inventato, il discorso. Accanto all'Evangelo la lettura del capitolo 16 dell'Esodo, dove sembra emergere un insegnamento: non voltarsi indietro. Biblicamente ci sono episodi di rimpianti. La moglie di Lot, mentre fugge da Sodoma, volge uno sguardo ansioso verso la casa che sta abbandonando e si trasformerà in una statua di sale. Anche Pietro, al capitolo 21 di Giovanni, getta uno sguardo geloso sul discepolo prediletto e il Signore lo invita a non guardare indietro. Segua lui, come ha scelto. Così come il contadino che mette mano all'aratro non si volge indietro. Gli ebrei, invece, rimpiangono le cipolle d'Egitto. Presa una decisione, bisogna rimanervi fedeli. Offerto un dono, non lo si deve riprendere. A questa condizione si potrà gustare davvero la presenza di Dio. Dio è infatti con coloro che costruiscono l'avvenire. Non ama quelli che trovano sempre che i loro tempi erano migliori. Il Signore ha operato un grande prodigio presso il Mar Rosso. Ha fatto passare il popolo suo dalla schiavitù d'Egitto alla libertà. Libertà che sarà completa in quella terra promessa dove lo sta conducendo. Israele è ora nel deserto di Shin, che è orrido e invivibile. Privazioni inducono il popolo alle mormorazioni. E questo è un peccato gravissimo. La mormorazione era già avvenuta a massa contro Mosè e Aronne, capitolo 15. Il popolo, dopo l'entusiasmo iniziale per la recuperata libertà, contesterà Mosè e Aronne. I loro capi vengono considerati temerari che conducono verso un'insensata avventura. Il popolo è condotto in un deserto sconosciuto e impraticabile per natura, luogo tipico per la fame, la sete, la calura di giorno e il gelo di notte, belve feroci, serpenti velenosi, predoni sempre in agguato. La mormorazione, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, sia contro Dio che contro i fratelli, è uno dei peccati più gravi. Essa è mancanza di fede, sfiducia e avversione. Israele nel deserto sarà punito esemplarmente. È atroce. È la punizione di una generazione che non sarebbe entrata nella terra promessa. E in questo è travolto anche Mosè. Libro dei Numeri, capitolo 14. La mormorazione inizialmente sembra una contestazione giudiziaria contro Mosè e Aronne. Sono enunciati dei fatti. Si stava bene in Egitto, in quell'abbondanza tipica di quella terra fertile, pane e carne senza fine, goduti nella sazietà, anche se si era schiavi. Forse il Signore poteva far morire tutti lì, ma sarebbero stati nella pace. Ecco l'accusa. Ci avete condotti nel deserto a farci morire di fame. E questo è considerato uno spietato e premeditato omicidio di massa. E qui davvero Mosè e Aronne corrono il pericolo di una reazione violenta. Ma il Signore, che è in ascolto, viene in soccorso di Mosè, gli parla e gli annuncia che farà piovere il pane, ovvero il cibo, e dal cielo, ovvero in modo miracoloso e inaspettato. e dà anche le istruzioni per raccogliere questo pane. Il popolo ne deve raccogliere soltanto la quantità sufficiente per nutrirsi nel giorno, quel pane quotidiano. Ma questo è ancora un segno con cui il Signore mette alla prova questo popolo, se obbedisce o no alla legge. Mosè poi ascolterà ancora la voce del Signore, che si rammarica sempre per le mormorazioni di questo popolo. Gli annuncia che la sera mangerà carne, la mattina si sazierà di pane e tutti conosceranno la gloria del Signore, il Dio dell'alleanza. Ed ecco che alla sera un pasto stagionale di pernici si posa sull'accampamento. E qui il popolo si sente soddisfatto. La cacciagione in ogni tempo è stato un cibo avidamente cercato. La mattina dopo gli ebrei trovano anche una strana rugiada che ha cosparso il terreno intorno all'accampamento, una sostanza minuta, simile a brina, e si interrogano: Manu, alla lettera, chi è questo? Da cui viene il nome manna. Manna che essi non conoscevano. E Mosè pazientemente spiega che è il pane dono di Dio per nutrire il suo popolo. E la manna accompagnerà il cammino di Israele nel deserto e terminerà di nutrirlo quando esso entrerà nella terra promessa, dove cominceranno a mangiare i prodotti di quella terra. Giosuè, capitolo 5. Ma mi preme dire ancora qualche altra parola, prima di affrontare l'Evangelo, sul Salmo responsoriale. Il Salmo 77, un Salmo didattico storico, ha come versetto responsorio il versetto 24. Donaci, Signore, il pane del cielo. Qui l'assemblea canta il frumento che scende dal cielo. Ora, il contenuto di questo salmo in sé, se noi lo leggiamo per intero e non nel taglio, nelle sforbiciature liturgiche, è un salmo assai negativo ed è appropriato in rapporto alla profezia proclamata oggi, quelle mormorazioni del popolo contro Mosè e contro il Signore. Ma interpretati con l'Evangelo, va detto che, presi alla lettera e nel loro contesto salmico, i versetti qui scelti dicono invece il contrario rispetto alla pericope evangelica. Li si fa significare quello che non dicono. Nel Salterio noi avremmo una grande quantità di testi per esprimere la meraviglia per i doni del Signore elargiti con abbondanza ai Suoi fedeli. Qui, sforbiciando in maniera pseudo-ingegnosa, c'è un forzato adattamento di testi a credute necessità celebrative. Si è tradita qui la didattica storica del Salmo. Il salmista, che è sapiente in Israele, intende insegnare alle giovani generazioni i fatti del passato affinché non cadano negli errori mortali dei padri che vissero nel deserto sotto i benefici divini, che furono male accolti. I giovani, ricevendo la tradizione, debbono saper ricavare le lodi del Signore per i fatti prodigiosi che allora operò. E tra questi prodigi l'invio del cibo che scende dal cielo con abbondanza, quella manna, a cui si aggiungono anche la carne di quelle pernici. Così gli uomini si nutrirono in grande abbondanza di pane dei abirim, dice il testo ebraico, cibo dei forti, ovvero dei capi. Il termine in greco è reso con angeli, ma non deve essere inteso così come in senso traslato e non autorizzato è poi diventato pane divino degli angeli di Dio. Questi è il cibo prelibato che mangiano persone superiori e che gli uomini non conoscevano. Ai versetti 29 e 31, questo pane dei forti, o pane degli angeli, come poi diventerà, ottenuto dopo le mormorazioni, è diventata la causa della punizione esemplare che il Signore ha riservato a questi mangiatori. E le amputazioni presenti nel Salmo non considerano tutti questi fatti. Il Signore condusse Israele dentro i confini del suo santuario, che è la terra della promessa, e ha donato il monte Sion, liberandolo dai pagani che prima lo occupavano. Occorre leggere dunque tutta la storia, in pienezza e nella verità, non adattandola. Ma ritorniamo al nostro brano. Capitolo 6, abbiamo dei versetti introduttori. Il giorno dopo la folla rimasta dall'altra parte del mare vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Abbiamo ampliato la lettura liturgica, dove si descrive il viaggio della folla dal luogo della moltiplicazione dei pani a Cafarnao. Questa folla è in cerca di Gesù. E questo è uno dei tanti sommari storici presenti nell'Evangelo di Giovanni. Il taglio della pericope resta a metà da affermazioni che verranno fatte nella prima parte del complesso discorso. Una situazione topografica. Dall'oriente del lago di Genesaret, o di Tiberiade, come ci ricordava domenica scorsa, lì dove era avvenuta la moltiplicazione dei pani e dei pesci, alla sera i discepoli in barca si dirigono a occidente del lago, traversandola in diagonale verso Cafarnao. Lì l'Evangelista ci racconta di una tempesta dove Gesù li soccorre e opera il segno di camminare sulle acque. Il giorno dopo la folla, che aveva goduto della moltiplicazione operata da Gesù, scopre che i discepoli di Gesù sono partiti, ma che Gesù non era salito sulla barca. Nel frattempo altre barche vengono e la folla si fa poi trasportare anch'essa a Cafarnao alla ricerca di Gesù. E il loro intuito è premiato, perché lì lo troveranno e gli si siederanno attorno chiedendogli come era arrivato lì. Ora, l'osservazione che noi troviamo al versetto 22, Gesù non è salpato con i suoi né era partito con altre barche, prepara quella domanda piena di meraviglia e di pagana curiosità di una folla verso il Maestro. Rabbì, quando sei venuto qua? La folla, assicuratasi che il Maestro non era più dove aveva compiuto il segno dei pani, va alla sua ricerca. E ora, se pensiamo al numero delle persone che seguivano Gesù, sarebbe davvero necessaria una flotta per il trasporto, così come è indicato nell'Evangelo. Qui probabilmente siamo dinanzi a un brano di tradizioni storiche, ma nell'economia generale del racconto è interessante soltanto questo uditorio che viene portato accanto a Gesù. E anche se l'insieme è costruito artificiosamente con pezzi di diversa tradizione, pensiamo alla conclusione del racconto, dove dalla riva del lago ci troveremo poi alla sinagoga di Cafarnao, capitolo 6, versetto 59. Questo popolo sembra pieno di fede, come i primi discepoli, come Maria Maddalena. La loro però non è fede. Essi non credono nel Cristo, hanno curiosità, simpatia. Così risulterà nel seguito del racconto. Ma la domanda, Rabbì, quando sei arrivato qui? La folla vuole appagare la sua curiosità nei confronti di Gesù. E questo atteggiamento ricorda quello di Nicodemo, capitolo 3 di Giovanni. Forse anche guidati dall'appellativo Rabbì, che nei due episodi insinua una comunione di situazioni spirituali. Non è fortuito che nei due casi la simpatia per Gesù si fonda sui segni, ma ben presto tutto si dilegua. Gesù è chiamato Rabbì, dimenticando che poco prima la gente lo aveva dichiarato profeta e volevano prenderlo per farlo re. Gesù cerca di educare questa folla. Al versetto 26 Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. In verità, espressione nota, è l'affermazione autorevole con cui Gesù annuncia, parla al popolo. Noteremo l'uso frequente dei termini opera, operare, ben 5 volte. L'espressione in verità per ben 4 volte nel capitolo 6. Gesù, che diffida degli entusiasmi improvvisi e inaspettati cambiamenti di umore della folla, parla cercando di portarla a ragionare. Voi mi cercate, ma non perché dai segni avete compreso la missione divina, perché avete soddisfatto e pensate ancora di ricavare un vantaggio. Gesù dice: procuratevi per il cibo, datevi da fare per il cibo che non dura, scusate, per il cibo della vita eterna, non per il cibo che non dura. Un imperativo, un darsi da fare che non deve mai cessare, ma che deve avere una direzione giusta. E così il Signore anzitutto richiama alla parola di Dio, quella donata attraverso le profezie. È questo il cibo che non perisce, perché viene dal Signore e dura fino alla vita eterna. Questo è il cibo che il Figlio dell'uomo vi darà. Figlio dell'uomo è un'espressione altamente grande, e grande perché è un titolo messianico, inizialmente indica semplicemente l'uomo, creatura debole, a cui si aggiunge poi quella del principe ereditario, e nel libro di Daniele serve a indicare il capo del popolo di Dio. Questo figlio dell'uomo, dice il testo, vi darà, perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo, cioè ha approvato e dà questo figlio dell'uomo tutto ciò che è di Dio, e di lui ci si deve fidare. Dinanzi a queste parole, la reazione del popolo. Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? I presenti non comprendono ancora tutte queste realtà, che tuttavia avrebbero dovuto comunque conoscere: il cibo che porta alla vita, il Padre che sigilla con lo Spirito Santo il Figlio dell'uomo, e l'opera di questi e del suo grande dono. Loro chiedono che cosa fare in concreto. E Gesù dice: questa è l'opera di Dio. Da notare il singolare, non molte opere, una sola è l'opera di Dio per eccellenza: credere in colui che Egli ha mandato. E l'espressione greca, hina pisteuete, non indica soltanto il credere, ma anche lo sforzo, sforzo intenso per raggiungere la fede, dove tutta la persona è coinvolta. E questa è opera di Dio, perché il credere è l'azione certamente più personale, la decisione più radicale dell'uomo, che è coinvolto al massimo della sua libertà, ma è anche l'opera di Dio, che accolta dall'uomo, diventa opera dell'uomo in Dio e con Dio. Allora gli dissero: quale segno, versetto 30, tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opere fai? Notate, tenete presente sempre quel discorso di Nicodemo. C'è la stessa fatica. L'opera di Dio che si deve compiere è credere. È credere in colui che Egli ha inviato. I presenti sono tutti ebrei, o quasi tutti. Hanno imparato dalla legge che l'inviato di Dio si presenta con i segni della sua missione, che ne conferiscono autenticità. E dunque quali segni operi affinché noi possiamo credere? I padri nel deserto ebbero il segno della manna, e i figli ne hanno conferma nelle scritture. Pane dal cielo donò ad essi da mangiare. Quello che Gesù finora ha fatto sembra non bastare e non essere sufficiente. Occorre dell'altro, e si cita per questo il fatto della manna. Secondo le aspettative giudaiche, il Salvatore escatologico avrebbe rinnovato i miracoli di Mosè. Ma Gesù, al versetto 31, dice: «E scusate, versetto 32. In verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Ora, se il popolo aveva citato la manna, Gesù inizia a parlare con la formula solenne Amen, Amen, precisando che non è Mosè a dare quel cibo passeggero, ma è la misericordia del Padre verso il popolo, disperato per la fame. Ed è chiamato pane di Dio, per distinguerlo da quello degli uomini, infatti non è prodotto dalla terra, ma discende dal cielo e dona la vita al mondo. Colui che poi discende dal cielo, che qui è indicato, ora nella traduzione è possibile riferire questo discendere sia al pane che a Gesù, ma l'aggiunta di Zoen Didus, dare la vita, orienta verso Gesù. E la mancanza dell'articolo poi in vita mette in risalto la qualità di questa, non la vita individuale, ma quella vita alta, una vita diversa, superiore a quella fisica. Colui che discende dal cielo, e che in questo discorso ricorrerà ben 7 volte, fu poi scelto dal Concilio di Nicea è introdotto nel credo. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. È Gesù dunque. E a lui gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane. Questa richiesta concorda con quello che noi oggi abbiamo pregato a proposito del Salmo responsoriale, donaci Signore il pane dal cielo, un pane di cui forse ancora non conosciamo le qualità. La richiesta ci ricorda anche quella della Samaritana al pozzo, che chiedeva l'acqua viva che disseta per sempre, evitando così la fatica quotidiana di attingere al pozzo. E forse la nostra richiesta anche in questa linea? Non voler lavorare per guadagnarsi il pane? Io sono il pane della vita. Il versetto 35, che chiude il nostro brano, ha questa espressione solenne. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame. E chi crede in me non avrà sete mai. In questo splendido parallelismo sono enunciate le condizioni per godere di questo pane. Gli ascoltatori avevano familiare il linguaggio di Gesù, tipico dei testi sapienziali, profetici. Alla festa dei tabernacoli Gesù lo riprenderà ancora al capitolo 7, i versetti 37-39. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello spirito che avrebbe ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. Chi crede dunque? Questa è la condizione fondamentale. Avere fede in Lui. Anche Paolo, parlando ai Corinzi, dirà: aderisce a Cristo e diventa con Lui unico Spirito. È ciò che si riceve nell'iniziazione battesimale. Questa infatti è l'opera del Padre, ha mandato il Figlio e indirizza gli uomini verso di Lui, sul quale lo Spirito Santo discende e fa dimora. Il Figlio ci accoglie e promette la risurrezione nell'ultimo giorno. Chiudo con la seconda preghiera di Colletta, che ci fa capire attraverso l'invocazione quello che è, attraverso il simbolo ora del pane, della carne, dell'acqua, del vino, la realtà efficace. Il cibo, attraverso le sue varie forme, indica una necessità vitale e primaria dell'uomo. Il nutrimento e la sua assimilazione è necessaria per vivere. Così anche la parola, che è il cibo, indica la comunione, dove in un certo senso i fedeli, pur restando se stessi, mangiando di questo pane che è la parola e del corpo di Cristo, sono perfezionati, diventando quello che assumono. Ma avremo modo di approfondire queste parole nelle domeniche prossime. La seconda di Colletta ci fa pregare. O Dio, che affidi al lavoro dell'uomo le immense risorse del creato, fa che non manchi mai il pane sulla mensa di ciascuno dei tuoi figli e risveglia in noi il desiderio della tua parola, perché possiamo saziare la fame di verità che hai posto nel nostro cuore. Per Cristo nostro Signore. Amen.